Buonasera carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto anche da parte mia, quindi benvenuti a questo ultimo appuntamento di questa settimana che mi auguro abbiamo potuto passare insieme riflettendo sul testo dell'Epistola ai Galati. E questa sera vediamo l'ultima parte dell'Epistola appunto che Paolo scrisse ai Galati e andiamo subito a leggere da Galati capitolo 6, il versetto 7. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Questa è una legge immutabile che opera in ogni sfera della vita. In agricoltura, se pianti frumento, mieti frumento. Se pianti cotone, raccogli cotone. Anche nella sfera morale, mieti ciò che semini. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 13, il Signore Gesù parlò di un seminatore che andò a seminare, e poi parlò di un mietitore che andò a mietere. Una volta un visitatore in un penitenziario passò davanti alla cella dove c'era un uomo che stava rammendando con ago e filo. L'uomo, volendo iniziare un discorso con il prigioniero, disse: «Cosa sta facendo, cuce?» Il prigioniero alzò il volto e replicò: «No, sto mietendo». Ecco il nocciolo del versetto. Il principio che qui è istituito è immutabile, invariabile, inalterabile e non può essere annullato. Non se ne può modificare neppure una virgola ed è applicabile in ogni sfera e campo della vita. Quando semini frumento, raccoglierai frumento. Una pianta di anguria talvolta si espande per circa 20 metri verso una direzione, ma non ha mai sbagliato dando una zucca. Anche laggiù darà un'anguria. In Egitto, dentro le tombe, sono stati trovati semi di frumento deposti lì migliaia di anni fa. Furono piantati e crebbe del frumento. In 5.000 anni il seme non si era dimenticato di essere frumento. Ciò che semini raccoglierai, e ciò non cambierà mai. Ci sono molti uomini nella Bibbia che illustrano questo principio che si mieterà ciò che si ha seminato. Uno di loro è Giacobbe, la cui storia è in Genesi dal capitolo 27 al 29. Giacobbe ingannò suo padre Isacco, si vestì di pelle di capra e finse di essere suo fratello Esaù, che era un uomo peloso, amante della vita all'aperto, al fine di ricevere la benedizione che veniva data al figlio maggiore. Dopo aver ingannato suo padre, Giacobbe fuggì e visse con suo zio Labano per parecchi anni. Ma ricordate, Dio dice che ciò che seminate, raccoglierete. Non raccoglierete qualcosa di simile, ma proprio ciò che avete seminato. Cosa successe a Giacobbe? Si innamorò di Rachele, la figlia più giovane di Labano. Lo servì per 7 anni per ottenerla in moglie. Poi, il giorno del matrimonio, dopo la cerimonia, alzò il velo e cosa vide? Non c'era Rachele, la figlia più giovane, ma c'era Lea, la figlia più grande. Credo che Giacobbe abbia imparato una vera lezione il giorno delle nozze. Egli ingannò suo padre. Come figlio minore si finse il maggiore. Poi suo zio lo ingannò, dandogli la figlia maggiore, quando lui pensava che fosse la minore. Nel primo libro dei Re, al capitolo 21, troviamo la storia di Acab e Jezebel e il loro piano omicida per prendere la vigna di Nabot. Acab bramava questa vigna di Nabot, ma questi non voleva vendere la sua terra. Ma poiché Acab e Jezebel erano il re e la regina, di solito prendevano tutto ciò che volevano. Jezebel fece uccidere Nabot e così Acab si prese la vigna. Essi pensarono di farla franca, ma Dio mandò da loro Elia con un messaggio. Così dice il Signore, nello stesso luogo dove i cani hanno leccato il sangue di Nabot, i cani leccheranno anche il tuo. Più tardi, Acab fu ferito in battaglia. Disse al suo cocchiere di portarlo via dalla battaglia, e il sangue dalla ferita era colato nel fondo del carro. Poco dopo morì e fu portato a Samaria. E quando lavarono il carro presso lo stagno di Samaria, i cani leccarono il sangue di Acab. Un altro esempio è l'apostolo Paolo stesso. Egli fu alla guida della lapidazione di Stefano, dopo la sua conversione. Quando era nella terra di Galazia, fu anch'egli lapidato. Potreste pensare che, visto che ormai si era convertito e quindi i suoi peccati perdonati, non avrebbe raccolto ciò che aveva seminato. Ma è una legge di Dio che ciò che l'uomo avrà seminato, quello pure raccoglierà. Non ti ingannare. Non ci si può beffare di Dio. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne. Ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna. Galati 6, versetto 8. Mietere vita eterna. comprende il frutto dello Spirito in questa vita e la gloriosa prospettiva del futuro. Credo che molti cristiani dovrebbero realmente temere il ritorno di Cristo, perché è allora che andremo dinanzi al suo tribunale per rendergli conto delle cose fatte nella carne. Amica, amico, potrai essere salvo, ma potrebbe comunque essere imbarazzante per te quel giorno rendere conto della tua vita. Giovanni menziona il fatto che potremmo vergognarci alla sua apparizione del Signore. Infatti in 1 Giovanni 2, versetto 28, è scritto: «E ora, figlioli, rimanete in Lui affinché quando Egli apparirà possiamo avere fiducia e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da Lui coperti di vergogna. Se vivrai nella carne, produrrai le cose della carne. Questo però non significa che perderai la salvezza, ma significa che perderai il tuo premio e il giorno che starai dinanzi al Signore sarà un giorno di vergogna, un giorno di rimpianto». Dio, attraverso la sua parola, ha posto davanti a noi tutti un monito, ma prosegue con parole di incoraggiamento. «Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo». Galati 6, versetto 9. Non ci scoraggiamo. Questa frase può contenere anche il pensiero che si possa essere negligenti. La mietitura della fine sta arrivando. Seminate quindi bene nell'attesa di essa. Fare il bene include un senso di bellezza e di grazia, come anche di intrinseca bontà. È importante ricordare che in questo passo sono presi in considerazione due campi, la carne e lo spirito, così come sono due semine. Siamo invitati quindi a non rilassarci, a non scoraggiarci, perché mieteremo il frutto dei nostri sforzi volti al bene quando ci presenteremo davanti a Dio. Il principio che segue evidenzia il vero carattere della vita sotto la grazia. Così è scritto nel versetto 10. «Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede». Quando se ne presenta l'occasione, quando ci è possibile, facciamo del bene a tutti, ma ricordiamoci che i cristiani sono particolarmente obbligati gli uni verso gli altri. Se siamo nati di nuovo in Cristo, se siamo divenuti in questo modo dei figli di Dio, abbiamo dei fratelli e delle sorelle in fede con tutto quello che questo comporta in termini di reciproco aiuto, reciproco sostegno, reciproco amore. Per i Galati, in quel momento, ciò poteva essere di stimolo a aiutare i credenti di Gerusalemme provati da una dura carestia. Ricordate la colletta per i credenti di Gerusalemme di cui lo stesso Paolo parla in Romani e ai Corinzi. Leggiamo ora gli ultimi versetti da Galati capitolo 6. Andremo a leggere dal versetto 11 sino al 18. «Guardate con che grossi caratteri vi ho scritto di mia propria mano. Tutti coloro che vogliono far bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere, e ciò a sol fine di non essere perseguitati a causa della croce di Cristo. Poiché neppure loro, che sono circoncisi, osservano la legge, ma vogliono che siate circoncisi per potersi vantare della vostra carne. Ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso, e io sono stato crocifisso per il mondo. Infatti, tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla. Quello che importa è l'essere una nuova creatura. Su quanti cammineranno secondo questa regola, siano pace e misericordia, e così siano sull'Israele di Dio. Da ora in poi nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il marchio di Gesù. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen». Paolo si avvia alla conclusione del suo discorso, la conclusione più lunga che Paolo abbia scritto, e l'apostolo fa notare, forse per dare una garanzia di autenticità alla lettera stessa, come questa parte sia stata scritta di sua propria mano. «Guardate con che grossi caratteri vi ho scritto di mia propria mano». Così abbiamo letto al versetto 11. Normalmente Paolo, forse per i suoi problemi di vista, dettava le sue lettere. In Romani 16, al versetto 22, ad esempio, troviamo il saluto del suo collaboratore. «Io, Terzio, che ho scritto la lettera, vi saluto nel Signore». Qui invece Paolo dice che ha scritto con grossi caratteri. Ciò è tipico di persone che hanno difficoltà visive. Questo, credo, rafforzi la teoria che la spina nella carne che Paolo aveva era un problema alla vista, come possiamo vedere in 2 Corinzi, capitolo 12, versetto 7. E se vi ricordate, egli disse loro in un primo momento: «Se fosse stato possibile, vi sareste cavati gli occhi e me li avreste dati. Così abbiamo letto qualche sera fa in Galati 4, al versetto 15. Probabilmente Paolo aveva un serio problema agli occhi, ma voleva dare maggior forza al suo scritto, scrivendo di suo pugno. Non sappiamo se scrisse tutta la lettera o solo la conclusione, ma possiamo capire, vista l'importanza dell'argomento trattato e l'affetto che lo legava a quei credenti, quale fosse il suo desiderio di comunicare con i Galati nel modo più personale possibile. La conclusione costringe l'apostolo Paolo a chiedersi che cosa li abbia spinti. Tutti coloro che vogliono fare bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere, e ciò al sol fine di non essere perseguitati a causa della croce di Cristo. Il sottoporsi alla circoncisione, simbolo dell'intera legge mosaica, il discorso coinvolge ora tutti quelli che la ricevono, non solo i giudaizzanti. Dicevo, questo sottoporsi alla circoncisione è un atto rituale di cui è possibile gloriarsi. Esso inoltre risparmia all'uomo lo scandalo di cercare la salvezza nella sola croce. I giudei, tramite questa pressione e accentuando la circoncisione tra i gentili, speravano di evitare la rabbia e la collera degli ebrei non credenti. I giudaizzanti erano i legalisti di quei giorni, erano più che altro preoccupati delle cose esteriori, ed è importante sottolineare che esiste uno stretto legame tra il loro vantarsi del rito esteriore e fisico della circoncisione e i loro appetiti carnali. Esso è in totale contrasto con la natura dell'Evangelo, della fede, della vera vita spirituale. I giudaizzanti erano disposti a tollerare la scandalosa croce, ma soltanto entro le prescritte forme del giudaismo. Anche ai nostri giorni, se pratichi il legalismo, non avrai mai dei problemi. Il legalismo si appella alla natura dell'uomo perché la legge è stata data per frenarla. Molti di noi hanno la sensazione che la vecchia natura di un altro dovrebbe essere frenata. Ogni uomo vuole che l'altro obbedisca alla legge. Potremmo dire che il legalismo è celebre. La grazia di Dio invece è sconosciuta. Il cuore umano la considera detestabile. È l'offesa della croce. Paolo ripete ora in forma di accusa quella che nel capitolo 3, al versetto 10 e 11, era una conclusione teologica. Poiché neppure loro, che sono circoncisi, osservano la legge, ma vogliono che siate circoncisi per potersi vantare della vostra carne. Così è scritto nel versetto 13 di Galati, capitolo 6. Neppure coloro che predicano la circoncisione osservano in tutto la legge. Richiedono la circoncisione ai Galati soltanto per gloriarsi in un segno esteriore di conformità religiosa. Paolo in pratica dice che costoro sono insinceri e che le loro azioni lo dimostrano. Per Paolo non vi è altro di gloriarsi che quello della croce del Signore nostro Gesù Cristo, come scrive nel versetto 14. Non è un caso se Paolo usa in questo caso il titolo completo di Cristo. Egli vuole infatti riaffermare con forza non solo che la redenzione che scaturisce dalla croce è indispensabile alla salvezza, ma anche ricordare la natura divina di Cristo e quindi la fonte divina dell'atto redentivo stesso. La croce è la croce di Dio, perciò l'unica via di salvezza. La vita di Paolo è stata rivoluzionata dalla croce, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Dire che mediante la croce il mondo per Paolo è stato crocifisso ed egli al mondo è un modo per riaffermare che egli è morto nella morte di Cristo. Per questo evento egli è come se fosse morto al mondo. Non appartiene più al sistema mondano basato sulla lontananza da Dio. Tra Paolo e il mondo, insomma, c'era la croce. Questa dovrebbe essere la posizione del credente oggi. Ciò equivale a qualcosa di più che il semplice rindirizzare la propria condotta. Le attrazioni della vita non redenta sono diventate cose morte per Paolo, e cose morte dovrebbero diventare per ogni credente. Infatti, tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla. Quello che importa è l'essere una nuova creatura. Abbiamo letto il versetto 15. La circoncisione era il documento della religione e della legge. Era come una sorta di scrittura nel corpo. Serviva come distintivo e significava che si apparteneva al patto di Abramo. Non era di nessuna utilità indossare un bottone o una spilla, appartenere a una sede o una confraternita diventa pressoché inutile. Tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla. L'incirconcisione, anch'essa non ha valore. La cosa essenziale è: lo Spirito di Dio è entrato nella tua vita, facendoti diventare una nuova creatura in Cristo Gesù. Questo può avvenire solo attraverso la fede in Cristo. Paolo non avrebbe avuto nessuna difficoltà con il legalismo dei suoi tempi se avesse presentato il Vangelo solo come un antagonista nel suo ambito. Vi illustro cosa voglio dire. Sul mercato abbiamo una grande quantità di saponi. Coloro che ce li promuovono dicono che usando il loro sapone profumeremo di più, o che ci sentiremo meglio, o che fanno bene alla pelle. Ora, se io e te proponessimo un nuovo tipo di sapone, lo chiamassimo pulito, e iniziassimo a pubblicizzarlo asserendo che è l'unico sapone che è in grado di pulire, dicendo «comprate pulito e sarete puliti», avremmo sicuramente molti problemi con tutti gli altri produttori. Bene, questo è quello che Paolo sta asserendo riguardo al Vangelo. Se avesse detto «il giudaismo è buono, ma il cristianesimo è migliore», non avrebbe avuto dei problemi. Anche i promotori di oggi dicono così: «il nostro prodotto è migliore di altri sul mercato». Questa è competizione. Nessuno di loro oserebbe dire che loro è l'unico sul mercato che può fare quel lavoro. Notate che Paolo non sta asserendo che il suo sapone è un po' meglio del sapone del giudaismo. Sta dicendo che il giudaismo è nulla, che la circoncisione è nulla. Sia che siete circoncisi o incirconcisi, non vuole dire nulla. Sta dicendo che la sola cosa essenziale è la scrittura dello Spirito Santo nella tua vita, che ti dà una nuova natura. Arriviamo ora ai versetti 16 e 17 di questo capitolo 6 dei Galati. Su quanti cammineranno secondo questa regola, siano pace e misericordia, e così siano sull'Israele di Dio. Da ora in poi nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il marchio di Gesù. Se si deve parlare di regole religiose, dice Paolo, allora che una benedizione riposi su quanti vivono secondo il principio della nuova vita in Cristo. Sono essi il vero Israele di Dio, gli eredi di Abramo. Per quanto mi riguarda, prosegue l'Apostolo, spero che mi sia risparmiata una nuova persecuzione in considerazione delle sofferenze che ho già sperimentate. Notate la parola marchio. Paolo sta dicendo: porto nel mio corpo il marchio. In greco la parola è stigmata, che significa cicatrice. Se volete vedere i caratteri di Gesù, guardate sul corpo di Paolo. In seconda Corinzi, capitolo 11, versetti dal 23 al 27, Paolo stesso ci dice: «Sono servitori di Cristo? Io parlo come uno fuori di sé. Lo sono più di loro per le fatiche, più di loro per le prigionie, assai più di loro per le percosse subite. Spesso sono stato in pericolo di morte. Dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno. 3 volte sono stato battuto con le verghe. 1 volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio, ho passato un giorno e una notte negli abissi marini, spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli, in fatiche e in pene, spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità». Le stigmate, le cicatrici, erano le sofferenze che Paolo sopportò per amore del Signore Gesù. Ai tempi di Paolo la parola stigmate era utilizzata in 3 modi. Quando uno schiavo fuggiasco veniva ripreso e riportato al suo padrone, veniva marchiato sulla fronte. Anche i soldati che appartenevano a delle compagnie importanti avevano il nome del loro comandante tatuato sulle fronti. Poi anche i devoti degli dei pagani, e ai tempi di Paolo ve ne erano tanti di questi in Asia Minore e in tutto l'impero romano, avevano questi devoti le fronti marchiate. Paolo dice: «Io ho nel corpo il marchio del Signore Gesù». In effetti sta dicendo: «Vi ho scritto con grande emozione e convinzione. Se volete sapere se credo veramente a ciò che vi ho scritto e se queste cose sono reali nella mia vita, leggete il mio corpo, guardate le mie cicatrici». Amica, amico, la circoncisione non ti costa nulla, è solo un segno esteriore. Paolo dice: è niente, anche se lui stesso fu circonciso, ma egli vantava il nuovo marchio del Signore Gesù nel suo corpo e nella sua vita. Io credo che il Signore Gesù ancora oggi si chini per scrivere, non più sulla sabbia o sul pavimento del Tempio, come descritto nei Vangeli, ma sulle vite di coloro che sono suoi. Il suo marchio è nei nostri cuori, per l'eternità. Indossiamo orgogliosamente le sue stigmate, volendo sopportare critiche per amore di Gesù. Paolo conclude poi questa stupenda epistola affidando i fratelli alla grazia di Dio. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. E così si conclude insieme a questa epistola che Paolo scrisse ai Galati la nostra puntata di oggi, la nostra puntata che chiude un po' tutta la settimana passata attorno a questa epistola ai Galati. Bene, io ti ringrazio, ti do appuntamento a lunedì prossimo, quando avremo l'occasione di aprire un nuovo libro della Bibbia. Appuntamento a lunedì. Ciao.